Collegati con Eugenio Losco e con lui vogliamo parlare della riforma del diritto penale che oramai è cosa fatta. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno.
Allora, che cosa consiste? Voi avvocati, una parte di voi avvocati si è opposta con numerose iniziative nei mesi scorsi, anche con lunghe astensioni dal lavoro, ma alla fine questa riforma è arrivata in porto. Di che cosa si tratta?
Sì, giusto. È giusta la tua premessa. È una riforma avverso la quale quasi tutti gli avvocati penalisti, gli iscritti alle varie camere penali territoriali hanno fatto una dura battaglia contro l'approvazione di questa riforma. C'è stato un lungo periodo di astensione, forse uno dei più lunghi che è stato mai fatto da parte degli avvocati penalisti, perché è durato quasi due mesi. Ovviamente le nostre osservazioni non sono state tenute in considerazione dal Parlamento e dal Ministro Orlando. La riforma è una riforma piuttosto complessa e che porta notevoli modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale. Se ne è parlato molto poco, forse l'unico aspetto che un po' ha avuto un riscontro nei media è quello relativo alla modifica per quanto riguarda il calcolo della prescrizione dei reati, diciamo, forse questo è la cosa che è stata un po' più presa in considerazione. Però le modifiche sono veramente tante e importanti.
Un po' di che cosa, in che cosa consistono, anche per quello che riguarda poi la vita concreta delle persone, insomma, che ne vengono investite.
Guarda, allora, tralasciando di considerare le modifiche, quelle più tecniche, che poi sono importanti, anche quelle poi hanno dei risvolti anche per le persone comuni, ma si tratterebbe di introdurre dei tecnicismi forse eccessivi. Possiamo soffermarci su alcune modifiche, ad esempio nel codice penale e per quanto riguarda dei reati molto comuni come il reato di furto, il reato di furto in appartamento, i reati di rapina, di estorsione. Si tratta di reati, come ti ho detto, comuni, che capita spesso che vengano contestati anche alle persone più bisognose, perché i rapinatori non sono sempre quelli che vanno a fare mega furti, mega rapine nelle gioiellerie o nelle banche, sono anche i più disperati, i più disgraziati, che vanno a rubare anche per sopravvivenza, anzi forse i casi maggiori sono quelli. Ecco, questo forse per concedere sempre a tentazioni populistiche, insomma, ancora una volta attaccandosi al problema della sicurezza, si è intervenuto su questi reati ampliando in maniera molto, molto sostanziale le pene edittali con degli aumenti molto considerevoli, insomma. Per i furti appartamento adesso una pena minima è addirittura di 3 anni, sono stati vietati poi dei meccanismi che possono ridurre la pena attraverso il calcolo delle circostanze attenuanti, insomma degli interventi molto pesanti sotto questo aspetto.
Quindi decisamente un peggioramento di tutte le pene per quello che riguarda i poveri.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi, come ti ho detto, poi che cambierà molto è la questione della prescrizione dei reati.
Ecco, perché forse credo che interessi a molti di quelli che ci ascoltano.
Sì, perché è stato introdotto un nuovo meccanismo di sospensione di questo termine. La sospensione, che cos'è la sospensione della prescrizione? La sospensione della prescrizione determina una cessazione del decorrere della prescrizione quando interviene una determinata causa. Erano già previste delle cause, ma che non modificavano poi effettivamente il termine di prescrizione. Ad esempio, il termine è sospeso quando c'è un'astensione degli avvocati questo ha una logica, quindi una scelta dell'avvocato di non celebrare il processo, e allora il termine è sospeso e incomincia a decorrere la nuova udienza quando l'avvocato non si astiene più. Questo ha una sua logica, diciamo, perché è una scelta personale di persona. Adesso sono stati introdotti nuovi termini di sospensione che consentiranno di allargarla a dismisura. È stato previsto che tra il deposito della sentenza di primo grado e la fine della celebrazione del giudizio di appello il termine è sospeso per la durata di 18 mesi, di un anno e mezzo.
Quindi vuol dire che c'è un prolungamento della prescrizione di un anno e mezzo?
Sì, non solo, in realtà di più, perché poi lo stesso meccanismo, quindi la stessa sospensione di un anno e mezzo, è previsto anche per la trattazione del giudizio davanti al giudice di legittimità, davanti alla Cassazione. Anche in questo caso il termine è sospeso per 18 mesi dal deposito della motivazione di secondo grado fino alla celebrazione del giudizio in Cassazione.
Insomma, fammi capire, perché io sono una persona un po' terra a terra su queste cose. Facciamo ipotesi di un reato che si prescrive dopo 7 anni e mezzo. Con questo nuovo meccanismo
facciamo ipotesi di un reato che conosciamo molto bene, una resistenza semplice che trova contestazione molto facilmente, no? Una resistenza semplice adesso aveva un termine di prescrizione di 6 anni che poteva diventare al massimo fino a 7 anni e mezzo. Tendenzialmente quindi il termine era di 7 anni e mezzo. Ora, calcolando questi due nuovi termini di sospensione, può essere dilatato fino a 10 anni e mezzo.
Insomma, sostanzialmente durante una manifestazione politica uno rifiuta di obbedire all'ordine dell'autorità e non si muove da dov'era, quindi sta facendo una resistenza, e la fine del processo a suo carico, in caso gli venga intentato, può arrivare a 10 anni e mezzo.
Esatto.
Decisamente inquietante dal punto di vista anche delle vite materiali delle persone.
La questione è veramente, veramente eccessivo, anche perché va contro tutti i principi di celebrazione celere del processo, del giusto processo, che sono principi anche costituzionali. Poi in realtà è veramente il meccanismo totalmente sbagliato. Io che capisco anche che sia una questione un po' impopolare, non magari per i nostri ascoltatori, ma così per la gente comune, la questione della prescrizione e la possibilità che un processo non si celebri per il semplice fatto che non si è avuto tempo di farlo. Però è un diritto costituzionale questo di avere un processo nei giusti termini, e senza considerare che poi la prescrizione non è dovuta, come pensa il popolo, il pensiero comune, a meccanismi di difesa, di ritardi che vengono introdotti dalla difesa, ma la prescrizione è dovuta a una carenza degli uffici della procura, a fascicoli che vengono abbandonati a se stessi, perché come è stato visto attraverso varie indagini che sono state fatte, i reati si prescrivono perché i fascicoli rimangono fermi per magari per anni, anche dei fascicoli molto semplici, durante la fase delle indagini preliminari, quindi sostanzialmente per un'inerzia dell'ufficio della pubblica accusa. Però la soluzione allora non può essere quella poi di far pagare all'imputato questa situazione. I processi in realtà si celebrano in maniera piuttosto rapida, lo vediamo anche noi spesso, no? Per esperienza comune, quando il processo inizia, nel giro di 3-4 udienze, nel giro di 5-6 mesi si celebra e finisce. Quindi non era questo il meccanismo su cui intervenire, ma era quella magari di stabilire dei termini più precisi in relazione alla fase delle indagini preliminari.
Beh, è chiaro che è quello il punto, in realtà. Tanta parte i processi, lo sappiamo bene, non vanno avanti tanto a lungo, e poi ci sono anche quelli ai quali per decisione politica vengono messe velocità diverse, insomma, certi processi di 'Ndrangheta che se ne restano nel cassetto, che so, di un PM come Antonio Rinaudo, e poi invece i processi in ottava, magari che erano nel cassetto del PM Rinaudo, anzi in quel cassetto non c'entrano mai, restano decisamente sulla scrivania, così, tanto per fare degli esempi che chi ci ascolta conosce fin troppo bene. Quindi c'è anche una decisione politica rispetto a quali sono i processi che corrono e quelli che non corrono. Io ho avuto l'avventura di avere un processo mentre ne venivano celebrati tantissimi notav e non c'era l'aula perché c'era già un processo notav, non c'era un'altra cosa perché c'era già un processo, un altro processo notav, che ovviamente avevano tutti, dal mio punto di vista, come dire, è stato uno straordinario vantaggio, ma dal punto di vista obiettivo era qualcosa che colpiva per la velocità con la quale tutto questo procedeva.
Un po' tutto lasciato alla discrezione dell'ufficio della pubblica accusa, questo poi a discapito di uno dei principi fondamentali che, se vogliamo, si può anche discutere, che è quello della obbligatorietà dell'azione penale, che per me non dovrebbe forse essere un dogma, ma è previsto dalla Costituzione, e quindi invece rilasciare questa scelta nelle mani dell'ufficio della procura non mi sembra corretto.
Vabbè, decide chi è che va a piedi e chi è che invece deve prendere l'aereo. Prende il TAV, ecco, meglio. L'esempio è decisamente più calzante di quello che stavo facendo io. Quindi, insomma, peggioramento delle pene per quello che riguarda alcuni reati contro il patrimonio, quelli che vengono commessi in maniera, esatto, di solito dei poveri. Prolungamento della prescrizione di almeno 3 anni, questo è...
Di almeno 3 anni, poi per alcuni reati particolari, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, c'è stato proprio un aumento che è stato diverso, specifico, dei termini di prescrizione. Praticamente quei tipi di reati hanno dei termini lunghissimi, praticamente non si prescrivono più.
Ok, d'altra parte questo corrispondeva a una certa voglia dell'opinione pubblica,
esatto,
di forca su questo piano.
Assolutamente sì. Ecco, poi diciamo che uno delle riforme più importanti e che sono state sempre più osteggiate da parte di noi difensori è quella della partecipazione al processo in videoconferenza, che è una riforma piuttosto importante.
Ecco, i nostri ascoltatori ne hanno già sentito parlare, ma vale la pena ricordarlo.
Sì, allora, già prima di questa riforma era prevista la possibilità per determinati reati di far partecipare gli imputati a distanza, ossia dal luogo dove si trovano ristretti, quindi dal carcere. Però era una decisione discrezionale. Il giudice poteva ritenere che per ragioni di sicurezza fosse necessario adottare questo tipo di meccanismo, e solo per alcuni reati, e tra questi reati erano previsti anche, magari per quello che ci interessa, i reati tra virgolette per terrorismo, come il processo per il terrorismo per il compressore, ad esempio, si sarebbe potuto svolgere tramite questa modalità. Adesso è cambiato totalmente il meccanismo, non è più una scelta discrezionale da parte del giudice, ma il giudice deve procedere al processo con le modalità della videoconferenza per tutte le persone che sono detenute per un reato di terrorismo, associazione di delinquere, associazione di stampo mafioso e altri reati che vengono considerati dallo Stato particolarmente gravi. Quindi non c'è più un potere discrezionale, ma è diventato un automatismo. Quindi è una riforma piuttosto importante e difficile da accettare, perché celebrare un processo per videoconferenza all'evidenza è complicato, lede i diritti sia del difensore che dell'imputato stesso. L'imputato stesso ha difficoltà in questo modo a relazionarsi con il suo difensore, ma anche a relazionarsi con gli stessi giudici, non li può vedere direttamente, non li può parlare direttamente, non può cogliere anche le espressioni di queste persone, che è importante anche l'aspetto visivo, no? Ovviamente.
Sì, ma non può decidere di fare una dichiarazione spontanea in un determinato momento, per esempio.
Ma può decidere attraverso dei meccanismi che sono un po' complicati, attraverso il telefono, attraverso una richiesta formale, insomma diventa tutto molto più complesso, ma soprattutto non c'è quel collegamento col difensore che deve sussistere per avere una difesa efficace.
Sostanzialmente uno è da solo davanti a una telecamera che presumo sia puntata.
Sì, poi ha un telefono con cui può parlare con il suo difensore, un meccanismo piuttosto.
Beh, io ho letto la descrizione proprio di uno degli imputati al processo cosiddetto del compressore nella fase preliminare, quando gli era stata fatta un'udienza proprio dal carcere nel quale si trovava in videoconferenza, in cui lui dichiara a un certo punto: ho stretto il pugno per farmi vedere, e solo dopo un istante mi sono resa conto che mi vedevano soltanto i giudici, non mi vedeva nessuno, persino, come dire, la possibilità di avere un momento di vicinanza fisica solidale con le persone che vengono ad assistere a un processo, un aspetto umano estremamente importante, viene sottratto, viene portato via, viene aumentato l'isolamento punitivo di persone che, è il caso di dirlo, fino a prova contraria sono ancora in attesa di giudizio.
Assolutamente così. Ma e questo vale anche se queste persone che sono detenute per terrorismo devono, ad esempio, affrontare un processo tra virgolette comune per un semplice reato di resistenza, ma anche se devono affrontare un'udienza civile, anche in questo caso non vengono accompagnate in tribunale, ma anche questi processi devono essere condotti con questo meccanismo della videoconferenza. E quindi in questo caso addirittura a prescindere dal titolo di reato, per il semplice fatto che loro sono detenuti per una determinata causa.
Chiarissimo, quindi questo al di là di tutto coinvolge tutti i tuoi processi, se tu ne hai più di uno.
Coinvolge la persona in poco. Sei detenuto e noi facciamo il processo in questo modo.
Però questo introduce un elemento di diritto penale del nemico, perché
assolutamente
tu sei tu e quindi in quanto tale sei considerato a prescindere pericoloso anche se il tuo processo è ancora in corso, e quindi anche se devi andare ad affrontare un processo perché non lo so,
vuoi semplicemente separarti da tua moglie, ad esempio.
Esatto.
Allora niente, comunque la modalità della tua partecipazione rimane quella.
Certo, quindi, insomma, questo è abbastanza, come dire,
lascia un po' senza parole.
Lascia senza parole, sì, e soprattutto comunque al di là di queste considerazioni a margine, che sono comunque importanti, priva le persone della possibilità di difendersi davvero, di difendersi fino in fondo. Questo credo che sia l'aspetto, come dire, io ho sottolineato anche gli aspetti umani e politici.
No, ma è questo problema di lesione del diritto della difesa.
O anche ad avere un altro avvocato accanto a te mentre l'altro avvocato è in udienza, a parte che non tutti possono permetterselo.
Ma a parte che è complicato, perché a parte l'aumento del costo, è comunque difficile per un difensore trovare un sostituto che possa andare anche in carcere, insomma ovviamente è un impegno gravoso che poi non può rimanere sulle spalle della difesa, perché penso a...
specialmente in relazione al fatto che non mi risulta che decine di imputati siano fuggiti durante il trasferimento dal carcere ai tribunali, quindi non c'è nessuna presunta o presumibile esigenza questo senso.
Ma assolutamente così. E comunque non è finita per quanto riguarda la questione della videoconferenza, perché il giudice invece ha un potere discrezionale negli altri casi, quindi anche quando non si sta celebrando un processo per quei determinati reati, ha la possibilità di richiedere comunque la videoconferenza per non meglio precisate ragioni di sicurezza, quindi con un termine piuttosto vago. Quindi il giudice potrebbe decidere, a prescindere dal titolo del reato, di applicare il procedimento, di procedere con un processo con videosorveglianza. E quindi anche questa è una cosa piuttosto, piuttosto rilevante.
Si può decidere anche sopra...
per resistenza per un fatto relativo al NUTAB potrebbe essere considerato un problema di ordine pubblico, potrebbe essere un problema di sicurezza secondo il giudice, e quindi decidere di celebrare il processo tramite videoconferenza per gli imputati che sono detenuti. Sì, penso che troverà applicazione questa cosa.
Ah, non abbiamo dubbi, se le fanno, poi le applicano anche almeno questo tipo.
Se si è deciso di celebrare il processo nel NUTAB nell'aula bunker, adesso addirittura si potrebbe decidere di celebrarlo in videoconferenza per gli imputati detenuti. Perché no?
Senza nessuna possibilità di essere
presente. La legge ormai lo consentirebbe.
Questo mi sembra un altro aspetto grave. Quali altri elementi hai voglia di sottoporre agli ascoltatori di Blackout che consideri rilevanti di questa riforma?
Guarda, poi adesso poi ovviamente andrà approfondita. Ci sono varie modifiche, anche se vogliamo, anche che hanno comportato dei miglioramenti. In dubbio è stato reintrodotto ad esempio una cosa che era considerata molto utile da parte di noi difensori e che poteva avere anche un grande beneficio per quanto riguarda gli imputati, che era il patteggiamento in appello, che era stato tolto alcuni anni fa, ossia c'era la possibilità in sede di appello di trovare un accordo con la Procura Generale, rinunciando ai motivi di appello si trovava un accordo sull'entità della pena e le pene potevano essere ridotte. Invece in questi anni molto spesso il giudizio d'appello non era altro che una sede dove le sentenze di primo grado venivano semplicemente ribadite dalla Corte d'Appello senza alcun tipo di modifica. Questo sicuramente, questa reintroduzione della cosiddetta patteggiamento in appello è un aspetto positivo.
Mentre prima il patteggiamento veniva fatto all'inizio del dibattimento di primo grado, giusto?
Sì, ma sono due cose. Un patteggiamento, diciamo, è un modo di dire un patteggiamento, è un accordo per ridurre la pena che magari in primo grado era già stata applicata dal giudice alla fine del dibattimento. Cioè, questo è un aspetto positivo. Poi ci sono anche degli aspetti positivi per quanto riguarda alcune modifiche sull'esecuzione della pena. Sono state però rimandate delle leggi delega, quindi non sono norme che entreranno direttamente in vigore, ma sono state previste alcuni miglioramenti. Sempre questo però per delitti, diciamo comuni, se c'è un aggravante per terrorismo e si rientra in quelle solite categorie di reati, non si hanno diritti.
Capito. Qualcos'altro?
Ma io direi di fermarsi qua, anche perché non ho più tempo.
D'accordo.
E poi entreremo troppo in cose piuttosto tecniche.
Benissimo, io ti ringrazio molto per questo primo approfondimento. Ma magari ci torneremo ancora, e buon lavoro, alla prossima.
Va bene, un saluto a tutti.
Ciao.